بالبال مليئة الساعة صارت ضيئة حان الوقت للتصفيات.
Ed eccoci di nuovo in diretta con un compagno palestinese e volevamo ascoltare anche da te un commento su insomma questa truffa, questo finto accordo, non so come chiamarlo, e a te la parola insomma per dirci dal tuo insomma punto di vista, ma anche insomma dei palestinesi che magari stanno qui in Italia, che cosa ne pensi, che cosa pensate di fare. Insomma, commentavamo prima con Chiara Cruciati di quanto ci appare debole un po' la reazione anche dei movimenti, delle organizzazioni palestinesi. Ecco, che mi sai dire di più?
Ci sono stati alcuni momenti di mobilitazione organizzati da alcune organizzazioni politiche palestinesi, però di fatto la reazione non è stata della portata che ci si aspettava, ma il motivo va ricercato anche nella situazione che si è andata a creare negli ultimi anni, per cui in realtà chi già ha dato un'occhiata, chi ha letto la sezione politica di questo accordo che viene chiamato nella stampa araba accordo del secolo di questo piano, effettivamente poi si rimane un po' perplessi, perché in realtà non, cioè, si va effettivamente a mettere nero su bianco una situazione che nei fatti più o meno ha già a luogo nei fatti e nella realtà, per cui la reazione, diciamo, a livello di reazione popolare era in un certo senso da aspettarselo una portata minore una portata non così grande, perché poi fondamentalmente, anche andando a comparare i vari punti di questo piano che viene proposto effettivamente si va a guardare, si vede effettivamente si tratta di una versione peggiorata di altri piani e iniziative proposte in passato. Se si va a vedere, si parla ugualmente di scambio di terreni e di territori, se si va a guardare sul lato economico, si parla di uno pseudo stato con sovranità limitata, lo stesso per quel che riguarda anche tutti quanti gli altri aspetti, della vita, poi della vita in Palestina in generale, e si sottolinea poi, se si va ad analizzare il testo di questo piano proposto, che lo ricordiamo, cioè è stato pubblicato e reso noto il lato politico adesso, però già nel congresso del Bahrain si era parlato di tutto quanto il lato economico, quindi c'è stata una sorta di, da un certo punto di vista, questo piano è stato proposto a parti, a pezzi, anche per alcune considerazioni sia interne statunitensi che israeliane. Ovviamente non andiamo a guardare nei dettagli l'importante, quel che ci importa è anche capire un attimino i contenuti effettivamente e i vari cambiamenti che vengono proposti con questo piano.
Infatti è proprio questo che ti volevo chiedere, quanto secondo te è pericoloso, no? Proprio perché sta passando un pochino sotto silenzio, perché tutti dicono vabbè, ma tanto ratifica uno stato di fatto, tanto è quello che già c'è, è uno scambio terra soldi, come dire, si stanno comprando dei pezzi di terra, ma invece quanta pericolosità, cioè quanto è pericoloso questo silenzio che c'è intorno?
A mio avviso è più pericoloso il fatto che passi in sordina, passino inosservati i presupposti su cui va a basarsi questo piano, più che dei dati poi effettivamente oggettivi che si rilevano nella realtà dei fatti, perché in realtà i presupposti su cui viene costruito questo piano, viene formulato questo piano, sono principalmente due. Uno, viene adottata completamente una narrazione che è la narrazione ebraica della Torah. La si utilizza come fonte, come riferimento storico, come riferimento come riferimento anche per legittimare la creazione di uno stato confessionale, e si prende quello come presupposto, effettivamente si prende quella come versione della storia, cioè lo si tratta al pari di un qualunque testo di lo si tratta come se fossero realtà dei fatti. Andando a guardare, a leggere il documento che tratta la sezione politica di questo accordo, sono circa una quarantina di pagine, leggendo il testo si ripete continuamente questa cosa del riferimento alla Torah come realtà cristallizzata, e secondo me da questo, secondo me comunque questo fatto rappresenta rappresenta davvero un cioè colpisce molto, perché prende una narrazione religiosa e la utilizza per andare a legittimare un'occupazione militare, certo, o l'esistenza di un'entità che poi va a prendere dei connotati ben chiari, cioè quella
di stato colonizzazione
etnico.
Lo stesso processo, sì, di colonizzazione d'apartheid.
Il secondo punto che mi inquieta è il fatto che, cioè, inquieta poi relativamente, perché poi fondamentalmente per quel che riguarda il diritto internazionale, specie sulla Palestina, abbiamo visto come è sempre andata, però è abbastanza inquietante guardare e vedere come vengano utilizzate come base e come riferimento anche le decisioni del Congresso statunitense, in sostituzione quasi alle risoluzioni delle Nazioni Unite. Poi quindi già questi due punti sono abbastanza inquietanti. Comunque questo accordo mette una pietra tombale su ciò che lo precedeva, nel senso che parla di Oslo come un fallimento, gli accordi di Oslo come un fallimento, e va a individuare poi fondamentalmente due obiettivi principali. Il primo è quello di poi ci sono tutta quanta una serie di altri obiettivi e di altri scopi, poi, però principalmente nel testo quelli principali, gli obiettivi sono due. Il primo è quello di garantire la sicurezza di Israele, e il testo poi di questo piano è di una ridondanza. Si ripete questa formula praticamente non a ogni paragrafo ma quasi, e quindi questo principalmente è uno degli obiettivi, o uno degli obiettivi che si va a prefiggere appunto al piano. Il secondo è quello di portare o di facilitare il processo di normalizzazione dei rapporti politici e diplomatici tra Israele e i paesi limitrofi, ai paesi della regione, per cui in realtà è una sorta di tentativo, da un altro punto di vista, di riuscire a integrare Israele all'interno del sistema regionale, tramite un riconoscimento da parte dei palestinesi, che viene richiesto ai palestinesi come pretesto, come elemento di legittimazione appunto di questo suo processo di integrazione all'interno di questo sistema. Per cui diciamo che l'obiettivo principale è di fatto palese, quello di riuscire a migliorare è integrarsi appunto all'interno della regione, sia a livello politico che economico, quindi facendo emergere poi alla luce del sole i rapporti economici e diplomatici tra Israele e i paesi limitrofi. Poi questo non ci dimentichiamo che nemmeno il mese scorso Israele ha cominciato ad esportare gas all'Egitto, alla Giordania.
Beh, però c'è una risoluzione giordana, almeno in questi ultimi giorni, insomma, quello che leggevo è che la Giordania ha fatto una dichiarazione che non importerà gas e idrocarburi da Israele.
Sì. Ma quindi uscì anche, ci fu anche, si mossero anche le acque all'interno del Parlamento giordano prima delle dichiarazioni dell'inizio di quest'anno. Il governo giordano prese le posizioni ben chiare, per cui in realtà utilizzò la scusa che si trattava di una società privata, quella da cui acquistava il gas, e non stava acquistando direttamente da Israele, e accampò anche ulteriori scuse. Però quel che ci importa effettivamente non è il fatto in sé, ma la tendenza che si sta creando, per cui Israele ha l'estrema necessità di riuscire ad integrarsi all'interno di questo sistema regionale, di questa zona e di questa regione, e si sono presentati dei fattori favorevoli e delle condizioni oggettive che le permettono di portare avanti questo tentativo. E i fattori oggettivi sono poi obiettivamente due. Il primo è il cambio anche degli equilibri a livello regionale, per cui adesso siamo nel 2020, abbiamo visto bene o male lo scenario arabo come si è ridotto. Negli ultimi anni è stata distrutta da un lato la Libia, che al di là di contraddizioni che uno potrebbe individuare anche in alcune, però effettivamente rappresentava da un lato una componente all'interno di uno schieramento, non lo chiamerei schieramento perché effettivamente non è così, però era uno di quei paesi ad esempio che portavano avanti un'opposizione a una determinata tendenza politica. Lo stesso è accaduto con la Siria, che si ritrova molto indebolita, e con ora ovviamente si sta cambiando anche la situazione lì, però effettivamente se guardiamo allo stesso tempo in Libano si è creata una situazione di precarietà anche lì, ulteriore. Quindi ci sta un clima a livello regionale che rende favorevole o comunque rende favorevoli i fattori appunto oggettivi che permettono di avanzare tentativi in questo senso. Da un altro c'è quello interno palestinese e per la situazione interna palestinese si parla di non ci troviamo in una crisi oggi, non è nata ieri, è il frutto di vent'anni di cambiamenti anche all'interno dello scenario sia politico che sociale palestinese, perché conta anche quello. Beh, in termini anche di reazione popolare.
Certo, diciamo che c'è un po' anche qui una perdita di importanza dell'OLP,
che era il fatto è che una perdita di importanza voluta, perché poi fondamentalmente il ruolo e le funzioni portate avanti dall'OLP sono state gradualmente sostituite dall'autorità palestinese, che nasceva come entità facente capo all'OLP, la cui funzione era quella di amministrare
i territori occupati.
Esattamente, quindi c'è stato un processo di sostituzione graduale, viene rispolverata l'OLP quando serve o quando c'è la necessità di rinnovare questa tra virgolette legittimità di Abu Mazen, che non tenendosi elezioni, essendo scaduto il suo mandato, si ripropone come in qualità di presidente dell'OLP. e per cui anche quando si tiene un consiglio, l'ultimo consiglio nazionale dell'OLP che è stato tenuto all'interno dei territori occupati nonostante il rifiuto da parte della maggior parte delle organizzazioni e partiti palestinesi, che lo vedono come un fattore limitante perché impedisce agli esponenti delle organizzazioni di parteciparvi liberamente, si passa sotto l'approvazione israeliana. Da un altro lato è stato rifiutato perché da molte organizzazioni palestinesi, sempre perché rifiutava di inoltrare o di ampliare bene o male di aprirsi anche a delle forze politiche che rappresentano oggigiorno poi rappresentano rilevanti forze, cioè sono una forza rilevante oggigiorno, e sono Hamas e il Jihad Islamico che stanno all'infuori dell'OLP. Quindi in realtà è stato un processo voluto fondamentalmente da dall'autorità palestinese in un certo senso, e questo qui è in realtà chi ne trae meno beneficio da questo accordo del secolo è la stessa autorità palestinese, che la settimana scorsa ha dichiarato, è stato Abu Mazen in persona a dichiarare che in caso si voglia proseguire in questa direzione l'autorità palestinese si troverà costretta, riporto testualmente, si troverà costretta a cambiare il proprio ruolo funzionale. Quindi anche lì ci sta una dichiarazione, un'ammissione tra le righe, che in sintesi ammette che l'autorità palestinese ha un ruolo funzionale e qui bisogna interpretare ciò che non è stato detto, è quello di garantire la sicurezza di delle zone della Cisgiordania, e quindi andare a togliere un fardello togliendo un fardello all'autorità dell'entità sionista di Israele. Quindi ci si trova davvero a mio avviso non in un punto di svolta, ma in un momento che potrebbe creare grosse crisi all'autorità palestinese, perché ci ritroviamo oggi nel 2020, dopo oltre 20-25 anni di trattative, di accordi di processo di pace. In realtà questo processo poi è iniziato nella prima metà degli anni 70, questa tendenza, ossia quella mirare a un accordo o comunque a un sentiero a tappe, come lo chiamavano, quindi volta principalmente alla creazione di un'entità sui territori, si diceva allora, liberati, e quindi tutto quanto questo processo si ritrova oggi in un vicolo cieco, e quindi questo mette in discussione 25 anni di operato dell'autorità palestinese e quasi 40 anni, 40-45 anni di operato di una certa tendenza politica all'interno dell'OLP. Quindi,
cioè, però diciamo che in questi 25 anni, cioè, come dire, se guardi il numero delle colonie, dei coloni, sono, insomma, ormai siamo arrivati quasi a 500.000 che vivono nell'area della West Bank, della Cisgiordania, sono decisamente aumentati. Quindi questo presunto percorso di pace ha permesso a Israele di espandere le proprie colonie.
Sì, questo da un lato, e da un altro poi fondamentalmente si fa un passo avanti e due indietro. Per cui ci ritroviamo oggi di nuovo a trattare, ci si ritrova di nuovo a trattare per uno Stato con sovranità limitata, che obbligato ad utilizzare due porti sotto controllo israeliano, quindi un controllo israeliano sull'ingresso e l'uscita delle merci, con una continuità senza continuità territoriale, collegato con delle infrastrutture ad hoc, con ponti e tunnel che collegano città, quindi sotto in balia completamente israeliana da un lato, senza controllo sulle Israele ha già messo le mani avanti e dice che vuole il pieno controllo sulle acque territoriali. E praticamente si sta negoziando, poi è abbastanza ridicola la situazione perché ci si prende in giro anche ulteriormente, cioè se si vanno a vedere i punti dell'accordo, gli Stati Uniti propongono o sostengono che l'88% dei territori occupati del 67 sono stati restituiti, sono rimasti sotto il loro controllo solamente il 12%. Se si va a guardare i numeri si scopre che parlano non di territori palestinesi occupati nel 67, ma avevano incluso il Sinai, il Golan e così via. Quindi ci sta anche palesemente una presa in giro, perché nei termini, nei numeri, statistiche o dati effettivamente alterati da un certo punto di vista. Rispetto ai dati alterati, per esempio, si parla di territori, cioè ci si riaggancia alla risoluzione 242 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e ci si appiglia un cavillo nella risoluzione 242, si parla della restituzione di terre, non delle terre, di terre in generale senza specificare la quantità, non si parla della restituzione delle terre occupate nel 67, ma di terre occupate nel 67, per cui decidono di rispettare la risoluzione 242 restituendo terre, non la stessa quantità, non quelle stesse occupate poi effettivamente nel 67, poi cambiando, quindi sostengono di non essere obbligati a restituire i territori o a tenersi ai confini del 67 per dei cavi. Quindi è una grande presa in giro da un certo punto, cioè una grande presa in giro ed è volta, a mio avviso, è volta a creare ulteriore pressione anche all'autorità palestinese che fino adesso ha servito in un certo senso, lo ammettono anche loro all'interno del documento politico del piano Trump, che ha svolto un ruolo fondamentale, cioè all'interno del documento dicono che l'unico punto positivo di Oslo è stato quello della collaborazione di sicurezza ad un certo punto. E per cui viene ripresa questa cosa della collaborazione di sicurezza e viene poi riproposta in una nuova salsa all'interno del testo del cosiddetto accordo del secolo, per cui si andrebbero a creare dei livelli di coordinazione di sicurezza su tre livelli, poi effettivamente un primo livello interno palestinese, un secondo livello che in cui svolge un ruolo in cui svolge un ruolo fondamentale Israele, ed è relativo alla zona tra Israele, Giordania e Egitto, e dovrebbe essere a partecipazione anche statunitense, e si parla anche di un terzo livello che è quello regionale, per cui si andrebbe a creare anche uno schieramento quasi alla luce del sole con Israele, Stati Uniti, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Egitto, Giordania e così via, per cui ci sarebbe un certo livello di collaborazione o anche a quel livello. Però è divertente vedere i vari passaggi. Scusate se dico che è divertente in [S2] Certo. [S1] Una situazione così tragica, però ma perché di fatto è proprio ridicolo il testo e la maniera in cui viene presentato.
E i profughi comunque, come vengono trattati?
La questione dei profughi viene trattata in maniera ancora più ridicola. Si parla da un lato della questione dei profughi. Dovrei averci anche annotato un punto ripreso da quel passaggio. ok, non mi ritrovo l'appunto. Comunque si parla chiaramente, senza mezzi termini, del fatto che Israele non accoglierebbe né si farebbe carico dei profughi, e quindi si parla di una risoluzione della questione dei profughi che non contempla la presa in carico di responsabilità da parte di Israele. Non si parla della questione del ritorno dei profughi, ma se ne parla escludendo, cioè viene ora non mi ritrovo, mi ero segnato testualmente le parole, ma effettivamente si dice che Israele non sarebbe disposta ad accogliere alcun profugo. E poi è scandaloso anche il livello di equidistanza tra la questione dei profughi palestinesi cacciati dalla Palestina o dai propri paesi e villaggi con la questione degli ebrei nei paesi arabi. Se ne parla ed è in atto una grande operazione di revisionismo, cioè si parla degli ebrei usciti dai propri paesi, dal Marocco, dalla Tunisia, dallo Yemen, dall'Iraq e così via, a seguito di una grande campagna portata avanti dal movimento sionista stesso, con una politica, cioè la politica israeliana è stata fin da subito volta a spingere verso un'emigrazione di questi profughi dai propri paesi, non di questi profughi, degli ebrei nei paesi arabi, una loro emigrazione verso Israele per cambiare anche gli equilibri demografici interni, e ora parla e sostiene di essersi trovata obbligata a far carico alle spese di questi profughi, li chiama profughi, vengono chiamati profughi anche in questo documento, e quindi ci sta si va a comparare e mettere sullo stesso piano chi è stato cacciato dal proprio villaggio, se non con le armi, con la minaccia delle armi, con chi si è trasferito a seguito di una grande campagna propagandistica portata avanti dal movimento sionista. E quindi si parla di una liquidazione totale del diritto al ritorno, e rispetto agli altri punti è divertente. Scusate, continuo, cioè, perché trovo
vabbè, lo trovi un po' surreale, aberrante, come dire.
Sì, soprattutto le parti sulla sicurezza, e soprattutto le parti sul ruolo palestinese nel garantire la sicurezza israeliana, come se poi effettivamente non fosse un non si fosse operato in tal senso da Oslo in poi.
Beh, come se l'occupato, comunque lo sfruttato, avrebbe il dovere di proteggere e rendere sicuro chi lo vessa.
Sì, ma questo è un concetto che è stato sdoganato purtroppo dalla dirigenza dell'OLP in un determinato periodo storico è portato avanti per anni. Quindi chi ha sdoganato quest'idea, questo concetto, e chi dovrebbe avere la responsabilità storica è praticamente la dirigenza dell'OLP, che poi, come se non bastasse, ha distrutto questa istituzione che ha rappresentato un punto di riferimento per lunghi anni per l'intero popolo palestinese. Quindi e al contempo la politica dell'autorità palestinese pare ancora meno chiara, nel senso che sono state organizzate un, è stato organizzato un certo numero di mobilitazioni in Cisgiordania, principalmente appoggiate dall'autorità palestinese stessa. Sono uscite alcuni giorni fa dei documenti o delle dichiarazioni trafugate da alcuni responsabili dei servizi di sicurezza palestinesi, in cui si diceva che in cui si rendeva chiaro che queste manifestazioni non dovevano prendere una piega che le portasse all'infuori del controllo di queste, e vietandogli di fatto o spingendo affinché non arrivassero a dei punti in cui potessero scontrarsi con gli israeliani da un lato, e da un altro andando ad attutire bene o male gli slogan delle stesse iniziative o manifestazioni. Da un altro lato poi vediamo Abu Mazen che parla di interruzione dei rapporti, parla di e poi ci stupiamo della visita.
Sì, soprattutto di tagliare i legami di sicurezza, come ricordavi te, no?
Sì, ma lui a volte nega che esistano, in altri casi invece lo dichiara apertamente.
Beh, certo, quando dichiara che vuole rompere qualsiasi legame sul tema della sicurezza con USA e Israele, è proprio
un'altra cosa. È stata anche una visita da parte di alcuni responsabili dell'intelligence statunitense, in cui hanno incontrato hanno discusso con vari dirigenti dell'autorità palestinese. E quindi siamo molto perplessi da un certo punto di vista. Poi effettivamente si parla di ma il fatto è che l'autorità palestinese si trova in una situazione di crisi, per cui sta rispondendo o sta svolgendo per loro stessa missione, stanno svolgendo il loro ruolo funzionale, però al contempo continuano a ricevere pressioni per arrivare a dei compromessi che sanno la cui accettazione sanno che potrebbe essere deleteria a livello interno, anche per una questione di rifiuto e di rigetto popolare.
Certo, però insomma tu hai iniziato dicendo che comunque sì, ci sono state delle reazioni a questo accordo, però molto sottotono, insomma, anche dalle cose, dalla crisi, e quindi anche come palestinesi in Italia, non so come definirtelo, se puoi dirci qualcosa di più, qual è la difficoltà, insomma, perché uno se ne rende conto che è veramente difficile trovare un momento in cui riesci a dar voce alla tanta, appunto, rabbia, lotte che ci sono dal punto di vista della base, ovviamente, no? Andando oltre l'autorità nazionale palestinese, che però ci sono nella Palestina, a Gaza, in Cisgiordania, nelle piccole realtà, che sì, oggi sono tante piccole prigioni, però lì si muove tanto e le poche voci arrivano con difficoltà a queste voci, e quindi come pensi ci dovremmo organizzare per dare solidarietà? Come vi state organizzando? O se c'è una rete europea? Insomma, se puoi raccontarci qualcosa su questo, non lo so.
Noi a livello di mobilitazione, in realtà, non, o almeno per quanto riguarda Roma, non ci siamo ancora mossi. Speravamo o avremmo voluto che un'iniziativa di questo genere fosse organizzata in accordo con altre forze politiche palestinesi. Non ce n'è stata l'occasione, sia per motivi prettamente tecnici da un punto, e anche per la mancanza, cioè non c'è stata neanche l'occasione di riuscire a confrontarsi rispetto ai contenuti. Quindi ci siamo noi dell'Unione Democratica Arabo-Palestinese ci siamo ritrovati per forza di cose obbligati ad astenerci dal, però ora ci stiamo guardando intorno, stiamo provando a capire un attimo quale possa essere anche una non dico una risposta, perché si finisce anche sempre per lavorare, per mobilitarsi come reazione a un determinato evento, però ci stiamo guardando intorno, provando a capire in quale senso muoverci, per cui potremmo, ora sono in ballo varie proposte e vedremo, potrebbe essere anche interessante spiegare un attimo i contenuti appunto di questo accordo, provare anche oltre alla questione mobilitazione, provare a informare e dare una visione più chiara di ciò che c'è effettivamente in ballo. Quindi probabilmente nei prossimi giorni o settimane forse si riuscirà a creare l'occasione per farlo.
Certo, per parlarne magari un po' di più. Diciamo che la prossima settimana, sabato prossimo, c'è anche la manifestazione nazionale indetta dalla rete Kurdistan. Forse anche quella può essere un'occasione di dare visibilità, di fare uno spezzone sulla Palestina, non lo so, insomma, magari un modo di riportare in piazza anche per sollecitare, insomma, le compagne.
Mi astengo dal rispondere a... diciamo che abbiamo una visione con tutta la solidarietà poi ai curdi, al popolo curdo, c'è da anche vorremmo anche dare un'occhiata, come siamo puntigliosi con noi stessi e con le nostre istanze politiche, talvolta lo siamo anche con altri, quindi non sarebbe sbagliato, cioè prima non voglio rispondere a questa domanda prima di aver guardato e visto poi effettivamente i contenuti della piattaforma di questa manifestazione, purtroppo non ne ho avuto occasione.
Va bene, io l'ho buttata lì così per, come dire, rafforzare un po' questa capacità, anche come incapacità, se vuoi, del movimento, dei movimenti o dei compagni e delle compagne, insomma, dei italiani e non solo, di saper portare avanti la bandiera dell'internazionalismo, della solidarietà dei popoli in lotta contro l'oppressione, contro l'occupazione, perché insomma tu parli delle difficoltà, insomma, dei palestinesi e delle palestinesi, dei propri rappresentanti, della crisi, delle leadership. Beh, insomma, lo stesso potremmo dire di noi qua, insomma. Da questo punto di vista non ci sono frontiere rispetto al ritorno indietro, all'avanzamento delle destre, alla difficoltà appunto dei tanti movimenti della sinistra, dei compagni di organizzarsi e di poter portare avanti degli obiettivi comuni, diciamo, o no? Insomma, io almeno la vedo così.
Sì, no, assolutamente, anzi la mia... cioè non c'è assolutamente, poi effettivamente condivido,
cioè siamo messi male un po' tutti, mettiamola così,
sì
purtroppo,
assolutamente,
in un momento in cui invece dovremmo reagire con molta più forza, insomma, no? Quindi
sì, ma individuando un nemico comune, fondamentalmente andando a individuare quello che è il nostro nemico comune di tutti quanti, purtroppo noi il nemico non lo individuiamo nello stesso soggetto in cui lo individuano altri percorsi che, per carità di Dio, possono, cioè sono, su cui non mi esprimo per E diciamo che appunto non mi esprimo.
Diciamo che non era questo lo spazio in cui volevamo chiederti qualcosa in più, è uscita un po' all'atere. Bene, guarda, io non so se vuoi aggiungere altro, se no ti ringrazio. Se ti viene in mente, ovviamente, se ci sono iniziative, questa radio è aperta per poterle diffondere, promuovere, e non so se vuoi aggiungere altro, se ti vengono in mente altre cose.
No, grazie mille per l'occasione, appunto, di poter spiegare magari un po' più nei dettagli questo accordo e la situazione attuale.
Bene, allora ti saluto, ti lascio ai tuoi impegni e ci risentiamo presto appena ci sono novità di partecipazione, mobilitazione o quant'altro. Va bene?
Va bene.
Ciao e grazie.
Buonasera.
Ciao.
Grazie a voi.
Ramallah underground. Ehi, vuoi che su? Mentre ti ardo,